giornata del buon pastore è l'unica che si celebra nei tre anni A, B, C della liturgia ad occupare sempre la quarta domenica dopo la Pasqua, il buon pastore. Voi sapete che questa figura del buon pastore è di tradizione antichissima. Se voi andate a Ravenna, addirittura l'iconografia cristiana si è sbizzarrita ampiamente in quelle meravigliose basiliche con quei mosaici splendenti. Andate a vederlo questo capolavoro degli anni mille e anche prima e anche dopo. Sono cose che toccano il cuore. Ma perché la Chiesa, usa ancora questa parola, buon pastore, il gregge e le pecorelle? Eppure Gesù, nel suo discorso che sentiamo oggi, che trae dal profeta Ezechiele, vede una situazione disastrosa di coloro che governano i popoli. Sentite come li chiama Gesù. Dice: guai a voi, pastori di Israele, che pascete voi stessi. I pastori non dovrebbero pascere forse il gregge? Voi vi nutrite di latte, vi vestite di lana, ammassate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca di quelle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e son preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate. Questo, amici, è il testo del profeta Isaia, un testo che è stato scritto circa 600 anni prima di Gesù e coincide, pensate, con una storia la più dolorosa di Israele. Siamo nel 586 prima di Cristo, quando Israele viene deportato in Babilonia. Pensate, il tempio distrutto, tutta l'intelligenza israelita di allora, chiaro, viene deportata in Babilonia. E chi rimane? Poca gente, quelli che non contano. Ma perché questo popolo è finito così? Ecco il rimprovero del profeta: voi guide l'avete distrutto, ve ne siete approfittati, avete mangiato le pecore, l'avete disperse, non vi siete curati. Ed ecco la punizione di Dio che deporta questo popolo e distrugge anche il Tempio. Permette che Israele sia ridotto a zero, a zero. La colpa dei pastori. Voi sapete che i pastori erano molto frequenti in quel tempo là. E pastori si chiamavano anche i sacerdoti, si chiamavano i re, i capi dei popoli. E contro i capi dei popoli, sapete, sempre i sudditi si scagliano. Ma perché? Hanno torto o ragione? Molto spesso hanno ragione. Anche oggi che stiamo vedendo. Gesù si riferisce a quel popolo là, ma si riferisce anche al popolo suo. Perché? E qual è il contesto di Gesù? Vedete, è un contesto difficile perché la Palestina è una provincia romana e molto spesso gli abitanti del posto si sono ribellati contro la prepotenza romana, no? Gesù li taccia da mercenari. Perché? Soprattutto c'era un gruppo chiamato degli Zeloti e Gesù ne aveva due di Zeloti all'interno del collegio apostolico. Che facevano? Istigavano la gente contro i romani applicavano la repressione e questi se la svignavano lasciando morire la gente. E Gesù se la prende con questi capi del popolo. Siete dei capi popolo incoscienti, li aizzate i vostri sudditi e poi ve la squagliate quando c'è il pericolo, come il mercenario fugge quando viene il lupo. Così se la prende anche con i capi del popolo del suo tempo, perché vedete, normalmente chi comanda che fa? Considera il potere per un asservimento e sfruttamento dei deboli. Perché? Perché molto spesso anche oggi chi comanda non fa gli interessi, il bene della gente, ma fa i propri interessi. Sono dei mercenari. Guardate intorno. E Gesù non ha parole semplici, è crudele, crudo. Siete dei mercenari che vanno stigmatizzati, perché tutto questo comportamento di chi comanda normalmente, ma abbiamo anche dei santi fra governanti, quindi ci sono anche delle eccezioni, perché tutto questo è radicato nell'egoismo umano e perciò è eterno. Vedete, perché Gesù insiste nel volerci chiamare ancora pecore del suo gregge? Ma Gesù è tanto insensibile? Se io vi dicessi tu sei una pecora, voi vi offendereste. Oggi dare della pecora a una persona significa offenderla. Una senza spina dorsale, una senza convincimenti, una senza una formazione mentale. Eppure Gesù, vedete, ripete questa parola. Voi siete le mie pecorelle, voi siete il mio gregge, io sono il buon pastore. Perché? Ma perché Gesù si caratterizza in un modo diverso. L'avete sentito, no? Il mercenario fa gli affari suoi. Quindi quando è in pericolo, sgattaio la via. Gesù non ha fatto così. Ecco, l'avete, non è scappato via. Gesù connota la sua dimensione di pastore con tre espressioni. Io do la vita per le mie pecorelle. Due, io le conosco ad una. Tre, io ho nel cuore uno struggimento perché ce ne sono tante altre che non sono di questo vile e vorrei riportarle all'ovile. Amici, cosa fa Gesù? Dà la vita per le pecore. Quindi al centro dell'essere pastore sta la croce. Un pastore che dà la vita vuol dire che considera il bene supremo non la sua salute o la sua salvezza, ma considera come bene supremo il bene delle proprie pecorelle e dei propri sudditi. Guardate, due esempi. Cristo sulla croce. Chi vedete voi in Cristo sulla croce? Dio? No. Dio si è talmente umiliato da nascondere la sua onnipotenza per farsi impotente davanti alla crudeltà umana. Gesù, bello, ha nascosto la sua, poteva fulminare all'istante se avesse voluto, non l'ha fatto. Anzi, Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Non solo perdona, ma anche giustifica. L'Eucaristia, fra poco, pensate. Quando io consacrerò quell'ostia e dirò questo è il mio corpo, quel vino, questo è il mio sangue, voi che cosa vedete? Niente. Cristo ha nascosto nelle apparenze eucaristiche e la sua divinità. Io non vedo niente. Ma anche la sua divinità. Lo vedete? Cristo si è messo nelle mie mani. Queste. Ecco il buon pastore. Il buon pastore che non fa tutto in riferimento a sé, ma fa riferimento agli altri. Lì Cristo sulla croce si è disprezzato, nell'Eucaristia si è annullato per farsi uno di noi. Vedete come quindi l'Eucaristia deve diventare per noi una scuola di vita nella quale impariamo a essere dono per gli altri. La vita non la si dona in un momento di euforia o nel martirio. La vita si dona giorno per giorno. Io devo imparare giorno per giorno che la mia vita non è per me. E Gesù ha detto, chi ama se stesso morirà. Cristo ci ha pensato per gli altri, non per noi stessi. Occorre imparare giorno per giorno che io non possiedo la mia vita per me stesso. Devo imparare ad abbandonare me stesso e a tenermi a disposizione per quella cosa per la quale il Signore mi ha creato. Donare la vita, non prenderla. E amici, cosa vuol dire donare la vita? Fare una grande esperienza della libertà. Libertà da noi stessi, dice il Papa Ratzinger, la vastità dell'essere. Proprio così, nell'essere utile, la nostra vita diventa importante e bella, perché solo chi dona la propria vita la trova. Bello, solo chi dona la propria vita la trova. Francesco d'Assisi cosa diceva, amici? È più bello donare che ricevere. La seconda connotazione è: io conosco le mie pecore. Amici, capite che il conoscere qui non è un atto dell'intelletto, un atto intellettuale. Se io so come vi chiamate, nome e cognome, il numero e la via dove abitate, no? È che non vi conosco. Che significa conoscere? Se io so che vi incontro, siete belli, brutti, carini, graziosi, non è questa la conoscenza delle persone. Io conosco una persona quando conosco con il cuore. La conoscenza in senso biblico, pensate, non è conoscenza dell'intelletto, ma addirittura è l'intimo rapporto dell'uomo con la donna che si donano la conoscenza. Io conosco una persona non per sentito dire, non per sapere i dati personali, ma quando entro nella sua vita, quando mi faccio carico delle sue pene, delle sue gioie. Dante diceva, domenica ve lo ricordavo, no? Se io mi intuassi come tu ti immii, io divento te e tu diventi me. Amici, questo vuol dire la conoscenza profonda. Quindi capite che non è una conoscenza dell'intelletto e non c'è un vero conoscere senza amore. Si conosce con il cuore. Deve essere una conoscenza con il cuore, ma come si fa, amici, tanto difficile? Solo aprendo il nostro cuore al Signore. E questo non si chiama filantropia. Dare da mangiare a uno che ha fame non è del cristiano, è dell'uomo. Ma dare un pezzo di pane a uno che ha fame vedendo in lui Cristo è da cristiano. Qualunque cosa voi facciate, lo fate, non dice come a me, a me. Questa non è filantropia, è caritas cristiana, è fare dell'uomo il Cristo. Allora capite, amici miei, come se noi abbiamo aperto il cuore a Gesù, noi conosciamo i nostri fratelli con il cuore di Cristo e tutti si orientano verso di Lui. Amici, la terza caratteristica di questo amore cristiano del pastore è questa ansia, questo tormento che uno ha nel sapere che altri non appartengono al tuo ovile. Occorre che anche queste pecorelle vengano nel nostro ovile, perché si faccia di tutti un solo ovile e un solo pastore. Ma io vorrei fare un'osservazione. Gesù, chiamandoci pecorelle, non urta la nostra sensibilità? No, no. Lui stesso si è chiamato servo. Noi oggi non diciamo più la mia serva, come negli anni 40-50, la donna che ti aiutava in famiglia, perché è un'offesa, diremmo noi. Noi l'abbiamo chiamata domestica, collaboratrice familiare, colf. Pensate, gli scopini, come si chiamavano? Scopini, netturbini, operatori ecologici, artisti della pulizia. Mi sta bene, mi sta bene. Cambiamo pure il vocabolario, purché cambi anche la sostanza. Perché noi, vedete, cari amici, noi oggi sdegnosamente rifiutiamo il ruolo di pecora, però siamo tutti dei pecoroni, eh? Volete degli esempi? Ve li faccio subito. Che mangiamo? Quello che ci dice la televisione. Come ci vestiamo? Come ci dice la televisione. Oggi le donne vanno con la manica sola, tutti con la manica sola. Non è vero? È vero. Yeah. Oggi si va con i pantaloni rattoppati. Una volta era segno di povertà. Quante volte ho visto io rattoppare i pantaloni o rovesciare i cappotti negli anni della guerra. Oggi si va a spendere ai negozi i pantaloni rattoppati con le ginocchia scoperte e le toppe sul sedere con la retina sotto. E costa l'ira di Dio, perché così è, così va la moda. Udite ancora. Oggi abbiamo mezza testa rapata col rasoio e l'altra mezza capellona. Verissimo. Oggi noi abbiamo gli artisti cesellati dei capelli, chiaro? Le rifiniture zigzagate, fanno così i calciatori, facciamo anche noi. Amici, noi siamo condizionati dalle mode, dalla televisione. Noi pensiamo come ci vogliono far pensare, però sdegnosamente rifiutiamo, che cosa? Sentirci dire pecora. E siamo dei pecoroni, tutti pecoroni, perché non seguiamo il nostro cervello, ma seguiamo quello che gli altri ci inducono a fare attraverso quelle persuasioni più o meno occulte che ci danno questi risultati. Dante, che di queste cose se ne intendeva, diceva: come le pecore escono dal chiuso e ciò che fa la prima le altre fanno, semplici, quete e non perché non sanno. Anche oggi, quanta gente non sa il perché si concia in quel modo, perché mangia in quel modo, perché si veste in quel modo e perché vive in quel modo e che perché pensa in quel modo. Siamo condizionati dalla pubblicità, dalle mode, dai giornali, ma soprattutto siamo condizionati da che cosa? Dal pensiero che gli altri hanno di noi. Amici, capite com'è importante quindi sapere che cos'è il pastore? Il pastore è colui che offre se stesso, che ci conosce fino in fondo per il nostro bene, ed è colui che ha nel cuore uno struggimento tale da ricondurci per la gioia delle sue pecore nell'unico ovile. Amici, chi sono i pastori? Noi. Cristo ha lasciato pastore la Chiesa ufficiale, il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, no? E voi le pecorelle. Attenzione, amici, anche da noi, le cose non vanno bene. Anche da noi, vi ricordate quando Paolo VI parlò del fumo di Satana entrato in Vaticano? A che alludeva? A tante cose che si stanno verificando anche oggi. Soprattutto al carrierismo. E io ne so qualcosa di questo. Miei colleghi che purtroppo non servono la Chiesa, ma si servono della Chiesa, capito? Aspirano a cariche per poter, come i mercenari, approfittare dei propri sudditi. Questo non è il buon pastore. Il buon pastore è quello di Cristo, è quello il modello. Non servirsi della Chiesa, ma servire la Chiesa. Oggi ci sono i pastori, sempre meno. Sapete che in alcune parrocchie di Perugia la domenica di Pasqua non c'è stata messa. Non c'è stata messa. Perché? Mancano i preti. C'era il diacono che ha spiegato la parola del Signore, ha dato l'Eucaristia, ma non c'è stata la messa il giorno di Pasqua. In tutta la Germania l'anno scorso sono stati ordinati 58 sacerdoti. La Germania è il doppio, è due volte e mezza l'Italia. In Austria 4 sacerdoti. Crolla. In Europa stiamo crollando. Il cristianesimo diventa un'utopia. Ci sono i pastori? Sempre meno. Noi non più giovani, diversamente giovani, ma non più giovani. Noi stanchi, molto spesso, affaticati, perché sono tanti i pensieri di una parrocchia. Venite a vedere. Io vorrei che voi viveste con me 2 giorni, non resistete. Sapete che Sami, il nostro amico Sami, il nostro amico Simone, che gli ha detto al cardinale, dice: Don Ignazio per 3x4 lavora, dice, io gliela faccio. Quante volte mi hanno detto, noi gliela facciamo, quel che fa lui, e sono giovani di 20 anni, poco più, noi gliela facciamo a tenere il ritmo di Don Ignazio. Ma perché? Ma perché noi siamo abituati, amici, alla fatica, al sacrificio, al donarci tutti i giorni, ad essere disponibili sempre. Ecco perché voi dite, Don Ignazio si risparmi, che risparmi, c'è da fare, amici, e io finché sarò in gamba farò il prete, e dopo arrivederci Roma, ma non è che mi risparmio per scansare le fatiche, per scansare le preoccupazioni, qui ce ne sono tante, ma vado avanti lo stesso, con forza, perché io ho imparato dalla vita ad essere un uomo forte davanti alle difficoltà. Amici, questi sono i pastori che voi dovete esigere, pastori santi, possibilmente tanti, ma se non altro santi. Se non sono santi i preti, non va. Dovete esigerlo, che siano i vostri modelli. Anch'io, se io non sono così, mandatemi via. Dovete esigere che i preti siano come Gesù Cristo, che conoscono le pecorelle non perché abitano in via Sonnino o in via Ricasoli, ma che conoscono le famiglie. Purtroppo io non posso andarci dalle famiglie perché sono in perire molte volte dalle scale, dalla fatica, dal cuore che non funziona, ma come vorrei stare accanto. Sono stato giorni fa a trovare una famiglia dove è morta una signora, ma voi dovete vedere, Don Ignazio, ma lei è venuto? Sì signora, sono con il mio bastoncino, vengo io, ma che gioia vederla pur nel dolore. Avete sentito? La gioia rivedere il loro parroco in casa loro, nel momento della sofferenza. Signore, io ti abbraccio perché ti sono vicino nel tuo dolore. Amici, questo è conoscere le persone. E questo vuole la gente. Non vogliono i burocrati d'ufficio. I certificati sapete farli anche voi. Vogliono un prete con il cuore aperto. Vogliono un prete che sa amare, che sa donarsi. Un prete che non si risparmia, un prete che li ama come ama Gesù Cristo, in Gesù Cristo e come Gesù Cristo. Amici, questi sono i preti che noi vorremmo per il domani. Io sono la chiusura della mia vita, però finché sarò così, che io voglio essere fedele al mio mandato. Per cui oggi vi invito a pregare. Pregate per noi rimasti in pochi, a Perugia siamo in tre, Tre di questa età. Chiaro? Tre. E l'unico che ancora è così sono io. Io mi meraviglio. I miei colleghi sono tutti con l'Alzheimer o sono tutti morti. Come mai? Non lo so. Piano di Dio. Ma finché io sono qui con voi, voglio fare il buon pastore come il Signore vuole. Pregate per i preti che sono scomparsi, per quelli che non ci sono oggi nelle nostre parrocchie, perché vengano ad abitare. Io ricordo Sarkozy, ateo, il presidente della Francia. Sentite? Voi sapete che per privilegio della Santa Sede, la Francia, come difensore del Papa e del Vaticano, della Chiesa Cattolica, ha conferito ad ogni presidente della Repubblica Francese, chiunque esso sia, o credente o non credente, il titolo di canonico di San Giovanni Laterano, per cui una volta all'anno vengono a Roma in Vaticano a fare la loro professione di difensori, ma non di fede. Io l'ho sentito Sarkozy che diceva: dateo, preti, venite a riempire le nostre pievi, cioè tutte le chiese di campagna, specie della Francia del Sud. La vostra presenza è il senso dell'eternità. Non ci lasciate chiusi nella nostra terrestrità, ma apriteci con la vostra presenza il senso dell'eterno. Detto da un ateo, mamma mia. Io l'ho scolpite queste parole nel mio cuore e ce l'ho anche registrate. Amici, pregate per i sacerdoti. Pregate perché questa Chiesa non venga abbandonata, non venga venduta. Sì. A Venezia un mio collega, al vescovo che voleva vendere la sua chiesa, gli ha detto: finché ci sono io, i diavoli non balleranno sul mio altare. Capito? Un altro prete di Venezia ha scritto sulla porta: se volete la messa, scrivete che venite, non ci va nessuno. In Austria e in Germania si vendono chiese, soprattutto artistiche, fonte di tanto guadagno, anche perché molto spesso non si riesce a pagare, a mantenerle in vita, perché sono antiche, no? Perché le vendono e pensate, laddove Cristo è sceso nell'Eucaristia, oggi si balla, si prende il caffè e si fa il concerto. Io mi auguro che questa chiesa, che la Madonna ha voluta, non sia una chiesa che faccia sta fine, ma che non faccia neppur la fine di una chiesa vuota senza preti, che ci sia dopo di me un successore, che continui a fare il buon pastore con voi. E adesso accostiamoci poi all'Eucaristia, in cui Cristo buon pastore è nella sua dimensione totale, un uomo che si offre a noi nel nascondimento della divinità e dell'umanità. e gli diciamo con tutto il cuore: Gesù, noi siamo e vogliamo essere il tuo popolo, il gregge del tuo pascolo. Buona domenica.